cioè Cristo, che è la realtà di quest'arca. Bisogna che Cristo sia in mezzo al tabernacolo, deve essere tra noi, deve essere colui che regna tra noi, sia il capo della Chiesa. Ci siamo rallegrati ieri, dopo la riunione. Non basta avere il terreno della Chiesa. Dobbiamo avere il terreno della Chiesa, ma anche la realtà di questa casa spirituale che è edificata sulla... Funziona? La post. Se è una casa e non hai il terreno, non puoi lasciarla in aria. Ma se non hai, se hai il terreno e non hai la casa, non serve a niente. Abbiamo bisogno di ambedue. Il terreno e la casa. L'arca deve essere nel Santissimo. Rallegriamoci, perché oggi siamo la testimonianza del Signore. Lui deve regnare tra noi. Mi ha colpito ieri sera che per avere la casa, per avere la testimonianza, abbiamo bisogno di conoscere Cristo e specialmente di conoscerlo come sacrificio di pace, la terza delle offerte. E questi sacrifici hanno il compimento totale in Cristo. E perché sono in Cristo, sono diventate la nostra realtà e possiamo rallegrarcene giorno dopo giorno. Una cosa mi ha colpito è che Cristo è il principe della pace. Con analogia per Melchisedec, lui è il re di pace. Ho letto un versetto questa mattina che mi ha veramente colpito, che mi ha reso molto riconoscente, in Giovanni 20, 19. È la prima cosa che il Signore ha detto ai discepoli appena dopo la risurrezione. Giovanni 20, 19. La sera di quello stesso giorno, che era il primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e non disse smettetela di aver paura, ma disse la pace sia con voi, sia a voi, pace a voi. Questa è la prima esperienza che hanno avuto di Cristo come offerta di pace. Dobbiamo chiamare la pace sulla casa, dite ai fratelli e sorelle pace a voi. E poi ho letto un altro versetto questa mattina in Matteo 5:9. Siccome il Signore è il nostro sacrificio di pace, possiamo leggerlo. Matteo 5:9. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Amen. Una cosa è sicura, che per essere coloro che si adoperano per la pace non serve la nostra vecchia natura. Abbiamo visto ieri sera che il sacrificio di fior di farina dimostra che la nostra umanità non è fine, ma Lui è il nostro sacrificio di fine fiore di farina. Abbiamo appoggiato le nostre mani su questo sacrificio, abbiamo mangiato questo sacrificio, e Lui diventa la nostra realtà e diventiamo persone che procurano la pace. Lode al Signore per questa realtà. E quello che mi ha colpito è che non è perché io mi senta a mio agio e perché sia piacevole per me, ma vi è un altro versetto che mi ha colpito in Atti 9, versetto 31. La Chiesa era in pace, la Chiesa viveva in pace, camminando nel timore del Signore, nella consolazione dello Spirito Santo. Ma la prima frase mi ha colpito: la Chiesa era o aveva pace. Poi altri versetti che sono nel riassunto, in Romani 14, Romani 14. La pace è per la testimonianza. Non siamo qui per abitudine o per tradizione religiosa o perché apparteniamo a un gruppo cristiano, ma siamo qui per la testimonianza. Siamo qui per il terreno e per la casa. E per avere questo abbiamo bisogno di Romani 14, specialmente da prima il versetto 17, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Amen. Questo luogo è un luogo meraviglioso perché sperimentiamo Cristo come ognuna delle nostre offerte e soprattutto come giustizia, pace e gioia. Poi 19, cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Questo è un'offerta, un esempio dell'applicazione dello sacrificio di pace. Abbiamo una base per essere attivi nel nostro spirito. Siamo attivi per cercare. Amen. 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 Caro Padre, ti lodiamo. Riconosciamo come il nostro Padre. Questa mattina, proprio adesso, ci umiliamo sotto la tua mano potente. Noi siamo così spesso ciechi. Rivelati a noi, Signore, un po' di più. Mostraci il tuo piano. Coprici con il tuo sangue prezioso e apparici ad ognuno. Padre, confessiamo, siamo naturali e afferriamo le cose in modo naturale. Per questo preghiamo perché tu ti riveli a noi. Dacci uno spirito di sapienza, di rivelazione. Aprici la tua parola. Mostraci tutto quello che hai compiuto nel tuo Figlio, affinché noi possiamo sperimentarlo e mostrarlo, perché tu sia soddisfatto qui sulla terra. Più leggiamo la parola, più vediamo che l'afferriamo in modo superficiale e che abbiamo bisogno della grazia del Signore, della sua apparizione, dello spirito di sapienza e di rivelazione. Certe volte nella parola ci afferriamo ciò che ci parla. Quando parliamo d'amore vediamo subito, ma a volte ci sono cose più profonde che il Signore vorrebbe rivelarci. Siamo sensibili a ciò che ci tocca noi, ma la grazia del Signore deve toccarci affinché Lui possa ottenere ciò che Lui vuole. Siamo sensibili al fatto che il Signore ha liberato il suo popolo d'Egitto e che dobbiamo essere liberati dalla schiavitù e che il Signore ha dato tutto al suo popolo perché dobbiamo essere arricchiti, ma abbiamo la coscienza, la consapevolezza che Lui ha un piano, che Lui ha uno scopo, una meta e che il mondo oggi è ribelle, una ribellione che non possiamo misurare. Se i nostri occhi sono aperti, vedremo che c'è un caos nell'universo perché c'è una ribellione di un arcangelo e in mezzo a questa situazione Dio ha un piano e questo piano si compirà, sarà compiuto e forse ne vedremo anche la manifestazione. Ha liberato il suo popolo dall'Egitto, non solo finché sia liberato, ma perché Dio voleva avere una testimonianza. E quando ha chiamato Mosè sulla montagna, ha avuto del tempo. A volte siamo troppo affrettati. Mentre Dio parlava a Mosè, il popolo si è impazientito e noi siamo affrettati. spesso così, ma se il Signore, se vogliamo che il Signore ci appaia, dobbiamo avere del tempo affinché Lui ci apra gli occhi. Non è facile parlare di queste offerte, di questi sacrifici in dettaglio. Ci sarebbero molte cose di cui vorrei parlare, ci sono molte cose che diventano reali per me solo adesso. Anni fa avevo sentito questa parola anche sulla testimonianza, l'arca della testimonianza, il tabernacolo della testimonianza, più di 15 anni fa. Ma in me non mi aveva colpito. Ho chiesto a un fratello 2 giorni fa, non c'è un versetto che ci parla del tabernacolo della testimonianza? Non potevo citarlo. Ha preso la sua concordanza e siamo arrivati in numeri dove sta scritto il tabernacolo della testimonianza. Ma l'indomani ne avevo dimenticato il riferimento. Allora questa volta ho fatto io la mia ricerca, ho messo tabernacolo della testimonianza e come risposta non ho trovato solo nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo Testamento l'ho ritrovato. Come? Anche il Nuovo Testamento parla del tabernacolo della testimonianza in Atti 7. Versetto 44. I vostri padri avevano nel deserto la tenda della testimonianza. È come se questo versetto fosse saltato fuori. Cosa vuole avere Dio? Vuole avere la tenda o il tabernacolo della testimonianza. Dio vuole avere una testimonianza. E poi ho riletto in Esodo 25, versetto 21, metterai il propiziatorio in alto sopra l'arca. E nell'arca metterai la testimonianza che ti darò, la testimonianza. Questa espressione mi ha colpito. Noi parliamo dei comandamenti, noi parliamo dei 10 comandamenti, ma il Signore parla della testimonianza. Metterai la testimonianza. Molti cercano di osservare i comandamenti, ma non sono solo comandamenti, sono la testimonianza di ciò che Dio è, di ciò che Dio vuole. In una epoca di ribellione vi era Mosè sulla monte, a chi Dio ha rivelato ciò che era sul suo cuore, che era un Dio giusto, santo, un Dio di gloria. In mezzo a quest'epoca Dio ci testimonia di quello che Lui vuole. Mosè vede sulla monte la testimonianza. Ma se guardiamo all'esterno la testimonianza e la affissiamo alla lavagna e cerchiamo di osservarli, finiamo come i figli di Israele, finiamo miseri. La legge non deve rimanere davanti a noi come un comandamento. Nessuno può osservarlo. Ma cosa sta scritto in Esodo 25, versetto 21? Metterai nell'arca la testimonianza. Quando la testimonianza è messa nell'arca, l'arca diventa l'arca della testimonianza. Più condivido su questo, più qualcosa mi rischiara abbiamo la testimonianza che è posta nell'arca, e questa diventa l'arca della testimonianza. E quando l'arca è messa nel tabernacolo, allora il tabernacolo diventa il tabernacolo della testimonianza. E ieri sera mi sono chiesto come illustrare questo. Ho trovato una scatola di giocattoli, ho tolto il Lego e poi ho vuotato anche la seconda scatola e ho preso un Nuovo Testamento. Questa è la testimonianza, è ciò che Dio ha rivelato sulla monte a Mosè. Ciò che ha rivelato mostra ciò che Dio è: un Dio giusto, un Dio santo, un Dio di gloria. Tu metterai la testimonianza nell'arca, che diventa l'arca della testimonianza. Un'arca che ha un cubito e mezzo di larghezza, di altezza, e due cubiti e mezzo di lunghezza. Questo Cristo è rappresentato dall'arca, e tutta la testimonianza di Dio era incorporata in Cristo. Lui è l'arca della testimonianza, d'oro e in legno d'acacia. Non è glorioso? Non è magnifico? Lui è unico, l'arca della testimonianza. Ma perché le misure sono 1,5 e 2,5? Tutti capiamo che 1,5 è la metà di 3 e 2,5 è la metà di 5. 3 e 5 è la metà, sono cifre complete. Cristo non è forse completo? Sì, è completo, ma da questo uomo, Adamo, Dio ha tratto Eva finché diventi la sua metà, affinché ci sia l'uomo e la donna. E in Efesini 5 abbiamo questo versetto meraviglioso dove si parla dell'uomo e della donna che diventano una sola carne, e lui dice: parlo di questo mistero grande nei confronti di Cristo e la Chiesa. Possa il Signore aprire i nostri occhi. Lui, Cristo, è l'arca della testimonianza. Alcuni diranno: sono solo per Cristo. Siamo solo per Cristo, non abbiamo nessun altro contenuto tranne Cristo. Ma il piano di Dio non è solo che tutta la testimonianza sia incorporata in Cristo, ma che questo Cristo sia il contenuto del tabernacolo, che diventa il tabernacolo della testimonianza. Non è magnifico? Se non abbiamo Cristo come contenuto, abbiamo una scatola vuota. La Chiesa senza Cristo come contenuto non vale niente. Se nella Chiesa non abbiamo Cristo come contenuto, sì, abbiamo solo delle forme, ma se Cristo è nel Santissimo, allora abbiamo il tabernacolo della testimonianza. Spero che vediamo qualcosa tramite la grazia del Signore, affinché vediamo che ciò che Dio vuole avere oggi è questa tenda della testimonianza, liberato i figli di Israele dall'Egitto affinché costruiscano questo tabernacolo. E questo era dapprima per Dio, non dapprima per gli uomini. Noi siamo centrati su noi stessi. Anche oggi molti vogliono una chiesa che piace a loro, una chiesa per loro, una chiesa in cui si prende cura di loro. E se qualcuno parla troppo tempo, allora partono, perché vogliono una chiesa che piace a loro. Ma ciò che Dio vuole è una chiesa che piace a Lui, un tabernacolo d'oro e con dei sacrifici come Lui li ha ordinati. Possa Lui aprire i nostri occhi, che ci mostri la gloria di questo tabernacolo. Questo tabernacolo, visto dall'esterno, non è così attraente. È magnifico. A Ginevra hanno un modello di cui abbiamo fatto una riproduzione fotografica sul foglio. Questo tabernacolo è il desiderio del cuore del Signore, ma l'esterno non è così attraente, è una pelle di delfino. sono riconoscente di vedere non solo delle fratelli e sorelle anziani che sono fedeli, ma che gloria e che gioia vedere anche tra di noi dei giovani che non sono qui perché c'è musica moderna, perché abbiamo delle presentazioni del teatro, non so cosa. A volte, visto dall'esterno, non è molto attraente. La vita di chiesa, francamente, è quando siamo pochi, non è proprio attraente. Quando penso ad alcuni giovani, mi dico, vanno alla riunione, non sono in molte, e cosa abbiamo per, come distrazione? Abbiamo la parola, e corre la parola, e sono lì, vengono. E lodano Dio perché hanno visto cosa c'è nella parola, perché hanno visto loro, perché lì c'è qualcosa di prezioso per Dio. Possa il Signore veramente mostrarci che la Chiesa è la cosa più preziosa. Il Signore non ci costringerà mai, non ci costringerà mai ad essere per la Chiesa. Nel suo amore ha stabilito 5 sacrifici. La prima è l'olocausto, la seconda è il sacrificio di alimenti, l'oblazione o di fior di farina, la terza, ci sta parlando molto il Signore, è il sacrificio di pace o di ringraziamento, è al centro delle 5, ma non possiamo separarla dagli altri. Poi abbiamo il sacrificio per il peccato e il sacrificio per i peccati o di colpevolezza. Perché c'è questa distinzione? Il sacrificio per il peccato e per le trasgressioni, perché il problema fondamentale in ognuno di noi è il peccato. Perché sei peccatore? Ognuno di noi è peccatore, con accento acuto, perché l'altro significa in francese pescatore. Siamo peccatori perché abbiamo commesso peccati. Ognuno di noi ha commesso dei peccati, alcuni piccoli, alcuni grandi. Tutti abbiamo commesso dei peccati. Siamo peccatori perché abbiamo commesso dei peccati? No, è il contrario. Abbiamo commesso i peccati perché siamo peccatori. Questa frase dovete scriverla. Non sei peccatore perché hai commesso dei peccati, prima parte della frase. Non sei peccatore perché hai fatto dei peccati, seconda parte, ma commetti i peccati perché sei peccatore. Il nostro peccato è che siamo nati nel peccato, e questo dobbiamo capirlo, realizzarlo profondamente. Anche se apprezziamo tutti la pace, dobbiamo sapere che siamo nati nel peccato. E se dimentichiamo questo anche solo un istante, allora ci sono dei problemi. A volte ci diciamo: non ho bisogno di questo, parliamo solo di amore, di pace. Ma se non facciamo attenzione, il peccato che abita in noi sale e provoca molti disastri. Per questo dobbiamo apprezzare Cristo come sacrificio per il peccato. Quante volte gli dici: Signore, grazie, grazie, sei il mio sacrificio per il peccato. Siamo tutti coscienti delle colpevolezze, delle trasgressioni, e dobbiamo confessarli, e è giusto che li trattiamo, ma quante volte Ringraziamo il Signore perché è il nostro sacrificio per il peccato. Se lo facciamo, sarà una grande protezione per noi. A volte lo mettiamo alla fine come se non fosse importante, ma è essenziale. Queste due ultime sacrifici sono obbligatori. Nella Chiesa è obbligatorio prendere Cristo come sacrificio per il peccato e per i peccati, altrimenti questo produrrà molti disastri. Non è il dramma forse del cristianesimo? Molta gente vuole servire Dio, molta gente vuole fare opere per Dio e così tanti disastri sono prodotti. Nella nostra esperienza, nella nostra vita di Chiesa, un zelo per servire Dio e ci sono cose non buone. Perché quando tocchiamo le cose dimentichiamo che siamo contaminati. Abbiamo bisogno di Gesù come sacrificio per il peccato. Come sacerdote abbiamo bisogno di Cristo come sacrificio per il peccato. Se altrimenti i disastri sono importanti. Leggete il Salmo 51, vedrete un uomo di Dio, un uomo che aveva un cuore per Dio, un cuore che ha dato ogni cosa per Dio, Davide. E Davide, che aveva vinto così tante battaglie, si è rilassato, ha preso un momento di riposo e il peccato è salito e ha prodotto qualcosa di terribile. Quando la luce è arrivata, si è reso conto che lui è nato nel peccato. Rileggete tutto il Salmo 51. E leggendo questo Salmo, pregate, ringraziate il Signore, perché Lui è il nostro sacrificio per il peccato. Oggi ringrazio il Signore, perché Lui è il mio sacrificio per il peccato. Non posso più vivere senza questi sacrifici. Non stiamo facendo una spiegazione di testo, di conoscenze, no. Se vogliamo servire come dei sacerdoti, dobbiamo conoscere questi cinque sacrifici, e non solo nella nostra mente, ma ogni giorno applicarli. Non possiamo vivere senza questi sacrifici. Ogni giorno metto tutto il mio peso sul Signore. L'unica cosa per l'Olocausto era di appoggiarci completamente sul Signore. Quando invochi il Signore, lo invochi con il cuore o solo con le labbra? Signor Gesù, tu sei il mio Signore. E lo invochi dicendo Abba Padre. Lo Spirito in noi grida Abba Padre. A volte in mezzo alla notte grido nel mio cuore Abba Padre. Padre, ho bisogno del mio Padre, perché manco sono anche per servire il Signore. Ho bisogno del Padre. Senza il nostro Padre non possiamo niente. E il nostro Padre è tutto per noi. Ma gridiamo? Una volta gridavamo. Oggi invochiamo ancora il Signore? Quando vai al bagno ti si sente invocare? Il Signore è ricco. È ricco per tutti quelli che lo invocano. Invocalo e lui sarà ricco. L'Olocausto è Cristo che è stato dato interamente per noi, ma dobbiamo stabilire un contatto con lui. Quando mettiamo tutto il nostro peso su di lui, allora tutto quello che lui è, allora diventa, è nostro. Guardate ciò che è successo con Pietro. Pietro ha detto, quando il Signore gli ha detto di andare alla croce, che doveva andare alla croce, Pietro gli ha risposto, leggiamolo, Matteo 26. Versetto 31. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Pietro rispondendo gli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Aveva veramente un cuore. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Quindi 3 volte vuol dire non solo semplicemente una, è sviato, una volta può sviare, ma lui 3 volte. Quindi veramente ha rinnegato il Padre, il Signore. E Pietro gli disse ugualmente: quando anche dovessi morire con te non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. E poi ha rinnegato il Signore come ognuno di noi. Per questo la vera consacrazione non è di fare delle promesse al Signore, ma di appoggiare le nostre mani su di Lui e di contattarlo. E più lo contattiamo, più ci appoggiamo con tutto il nostro peso su di Lui, più gli diamo tutto il nostro cuore, più in noi ci sarà questo desiderio: Signore, mi consacro a Te. Non incoraggio più nessuno a consacrarsi a Dio oggi, perché l'olocausto è un'offerta, un sacrificio volontario. Se non vuoi, non farlo. Lui ha tutti i diritti su di te. Potrebbe esigerlo da te, ma non lo fa. Ma se il Signore ti tocca questa mattina, appoggia le tue mani su di Lui e digli: Signore, mi consacro a te. Signore, ti prendo come il mio olocausto e ti do la mia vita, ti do la mia gioventù. Non mi sento per niente vecchio. Ho l'impressione di aver preso quasi 28 anni. Ma qualcosa mi ricorda che non è un 2 davanti. Ma se potessi, ritornerei alcuni anni fa, non per rallegrarmi di questo e quello, ma per rinnovare la mia consacrazione. Non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo guardare in avanti. Ma oggi, se siamo giovani, è meraviglioso poter appoggiarci sul Signore e dirgli: Signore, voglio rinnovare la mia consacrazione, lode a Te, ti do la mia vita affinché il tuo piano si compia. Che privilegio di poter servire il Signore, è un privilegio di consacrarci a Lui. Ma rapidamente, quando ci diamo a Lui, ci accorgiamo, abbiamo appena parlato dell'invocazione, dobbiamo restaurare questa pratica, e mentre ci consacriamo a Lui, ci accorgiamo subito che la nostra umanità non è adatta e che la nostra umanità non è secondo lo standard, ma c'è un secondo sacrificio, il sacrificio di alimenti. È solo una manciata sale a Dio, il resto è per i sacerdoti. Quindi dobbiamo invocare il Signore, ma dobbiamo anche nutrirci di Lui, mangiare. All'inizio della vita di chiesa invocavamo il Signore, mangiavamo la sua parola. L'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa è la parola. Lodiamo il Signore per la parola, mangiamola. Se vogliamo essere sacerdoti, dobbiamo invocare e mangiare. E poi abbiamo visto ieri lo sacrificio di pace. E si chiama anche il sacrificio di ringraziamento. Dobbiamo imparare a ringraziare, lodare il Signore, riconoscenti. La caratteristica di questa caratteristica è che è un sacrificio di azioni di grazie, è una caratteristica della nostra vita. Dobbiamo mangiare, invocare e ringraziare. I religiosi sono stati offesi quando il Signore ha detto: io sono il pane della vita, ma noi non lo siamo, ci nutriamo della parola. Vuoi essere un sacerdote? Spero che ognuno di noi, dopo questa riunione, giovani o meno giovani, abbiano questo desiderio: Signore, mi consacro a te. Alcuni anni fa ho detto, avevo fatto la preghiera di Pietro e ti avevo detto, se avevo 5 o 10 vite, te le darei tutte per il tuo piano e per la Chiesa, per te e per la Chiesa. Oggi ho detto, Signore, me anche una sola vita, non sono riuscito nemmeno a dartene uno, ma Signore, se mi dai la tua grazia, se mi dai una settimana te lo do, un mese te lo do, se mi dai un anno te lo do. Aspetto il mese d'aprile. Questo forse per me questa sera si ferma il mio numero di giorni, ma se il Signore posso andare fino in aprile, voglio celebrare farò una festa con il Signore, perché dirò, Signore, 5 anni fa ti ho consacrato di nuovo la mia vita, Signore, vorrei ancora. Se mi dai un mese, te lo do. Se mi dai un anno, te lo do. Tutto è tuo. Non perché io sono buono, ma perché Lui è buono. E più appoggiamo le nostre mani su di Lui, più avremo questo desiderio, giovani o meno giovani, di darci a Lui. Sia la nostra situazione favorevole o no, alcuni di noi vivono situazioni difficili, altri drammatiche, nessuno li vede, ma il loro cuore è spezzato. Malgrado questo, se appoggiamo le nostre mani sul Signore, sebbene ho questa situazione difficile, Signore, mi consacro a te perché sei il mio olocausto. Potremmo parlarne per ore, perché è essenziale la nostra esperienza, che conosciamo Cristo come il nostro sacrificio. Che cos'è la Chiesa? 1 Pietro 2,5 dice che dobbiamo essere edificati in una casa spirituale, non è una casa sociale. Sì, c'è un aspetto sociale e conviviale, e tra un momento ne beneficeremo, ma non è un'assemblea sociale, è una casa spirituale. Senza lo spirito, poco spirito, poco a chiesa. Molto spirito, molto a chiesa. Niente spirito, niente chiesa. La chiesa è una casa spirituale. Ma poco importa quanto questa casa è magnifica, ognuno deve servire. Siamo qui solo per essere seduti nella riunione, oppure siamo qui come sacerdoti per servirlo. Dio vorrebbe che adoperassimo le nostre trombe per lodarle. Quando il Signore vi tocca, esercitatevi a lodarlo nelle riunioni, a pregare nelle riunioni di preghiere, a ringraziarlo alla mensa. Fatelo per Lui. Il Signore ha bisogno di una casa spirituale con molti sacerdoti, dove esercitiamo tutti la nostra funzione. A volte abbiamo preso l'esempio del ristorante. C'è un buon ristorante a Auvergne con una vista sul paese di Auvergne sul lago, magnifico, entrate. E non c'è nessuno per servire. Avete un posto vicino alla finestra, ma nessuno vi serve. Vi piacerà? È una bella casa, ha un bel ristorante, e nella chiesa siamo solo un ristorante dove nessuno serve. Ah, dopo un po' arriva una persona, arriva e vi dà il menù. Menù con tutti i particolari, primo, secondo, terzo piatto, poi dolce, ma non c'è niente in cucina. Che cos'è la chiesa? Per avere la chiesa abbiamo bisogno queste tre cose. Ci vuole una casa, un servizio, un santo sacerdozio e dei sacrifici per Dio. Il servitore, il cibo e la casa. Per questo dobbiamo entrare in questa realtà, non per la nostra dottrina, ma per la nostra esperienza. Ogni punto è importante. Vorrei vedere in modo particolare l'offerta di pace. Non abbiamo il tempo, mi sono detto, ma alcuni minuti. In Levitico, capitolo 7, versetto 11, questa è la legge del sacrificio di riconoscenza che si offrirà al Signore. Se qualcuno lo offre come ringraziamento, questo sacrificio, questa offerta, dobbiamo offrirla con focacce azime, ossia è intrise con olio. È quello che abbiamo letto prima in Colossesi 3. È veramente giusto. Dobbiamo rileggere questo brano, Colossesi 3. Versetto 12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza. Che cos'è la compassione o la misericordia? È una virtù meravigliosa umana che permette di avere, di poter capire ciò che l'altro vive. Nella Chiesa abbiamo bisogno di compassione, ma questa compassione devono essere focacce azime, le mie focacce di compassione non sono piene di lievito. Per offrire il sacrificio di pace abbiamo bisogno di focacce azime. Il Signore Cristo era pieno di compassione, il Signore ha toccato il lebbroso, era pieno di compassione, era una focaccia azima. E poi di benevolenza, che cos'è questa benevolenza? È una focaccia intrisa d'olio, è di umiltà. Abbiamo l'umiltà? Forse un po', ma subito i limiti sono mostrati. Questa sacrificio di pace deve essere amalgamato a tutti questi aspetti. Questi sono i focacce. Ritorniamo a Levitico 7. Delle focacce azime, intrise con aglio, gallette senza lievito, unte con olio. L'umanità del Signore era così fine, ma intrise d'olio e unta d'olio. La mia bontà non tiene, il mio amore diventa aceto. Poi posso parlare d'amore, di essere pieno di amarezza, ma invece questo amore del Signore è una galletta senza lievito, unte d'olio. Abbiamo bisogno di Cristo, che questo pane azimo è veramente meraviglioso. Il Signore è veramente realista, oltre alle focacce potrà offrire pane lievitato. Dobbiamo essere realisti. Cosa cerchiamo nella Chiesa? Cerchiamo delle focacce, gallette senza lievito, un amore senza lievito, una pazienza senza lievito, una dolcezza senza lievito. Ma dobbiamo essere realisti. Quello che abbiamo spesso è focaccia lievitata, pane lievitato. E per questo dobbiamo perdonarci gli uni gli altri. Se nella Chiesa tutto fosse perfetto, se ci fosse solo pane azimo, non avremmo bisogno di perdonarci. Ma in Colossesi 3 sta scritto, se qualcuno deve io devo chiedervi perdono, e voi dovete forse anche perdonarmi, chiedermi perdono. Dobbiamo perdonarci reciprocamente. Cerchiamo tutti dei pani azimi, ma nell'esperienza abbiamo il pane lievitato. Non è magnifico? Versetto 15. La carne del sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza sarà mangiata il giorno stesso in cui esso è offerto, e non se lascerà nulla fino alla mattina. Questo significa che questa esperienza di Cristo come sacrificio di pace deve essere rinnovata tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo bisogno di prendere Cristo come sacrificio di pace. Se non faccio attenzione, oggi sono in pace, ma se non prendo questo sacrificio di pace oggi, domani, magari tra alcuni giorni, non ci parleremo più. Entreremo nella riunione e ci incroceremo. E questo significa che non c'è l'offerta di pace, il sacrificio di pace. Affinché esista tra di noi, ci vuole questa. Per avere questa realtà dobbiamo prendere il sacrificio ogni giorno. E non ne lasceremo niente fino alla mattina. Spero che il Signore possa parlarci. Ma c'è il versetto 16. Se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che egli la offrirà, e quel che ne rimane dovrà essere mangiato l'indomani. Se offri questo sacrificio come un voto, come una consacrazione, può durare due giorni. Questo significa che è difficile. Se io sono riconoscente al Signore, tu sei la mia pace, questa è una pace che mi permette di avere la pace un giorno. Ma se è un voto, cioè una decisione di ricercare la pace, di consacrarmi alla pace, allora è un'offerta che può durare due giorni, ma il terzo giorno devi bruciare tutto, perché dobbiamo ritornare sempre al Signore. Ci sarebbero molti particolari ancora. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di sperimentare Cristo come questi sacrifici per la nostra esperienza, ma non solo per la nostra esperienza. Vi lascio leggere nella parola, in Malachia, l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Al capitolo 1 sentiamo il dolore nel cuore di Dio. Al versetto 6: un figlio onora suo padre, un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdote, che disprezzate il mio nome. E voi che dite: in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? E voi, il Signore dice: voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite: in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo: la tavola del Signore è spregevole. Quindi per il nostro sacerdote, per il nostro presidente, per il nostro padrone al lavoro abbiamo timore e rispetto, ma per nostro Dio che cosa abbiamo? Che cosa gli offriamo? Guardate al versetto 13. Voi dite: ah, che fatica, e mi trattate con disprezzo. Sono troppo stanco per andare alle riunioni. E offrite animali rubati, zoppi e malati, e queste sono le offerte che fate. Che cosa portiamo al Signore? Lui merita le offerte migliori. Dovrei gradirle dalle vostre mani, dice il Signore. 14 dice: anni fa mi ha colpito, ma dito il disonesto, che nel suo gregge un maschio. Hai nel gregge un maschio, e cosa fai? E offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa. poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, il mio nome è tremendo fra le nazioni. Lui merita il meglio e noi gli diamo un animale zoppo. Per il nostro padrone diamo il migliore, ma per il Signore un cieco, una bestia cieca. Il Signore dice: maledetto, non avrai la benedizione, cerchi tutto per te, ma non per lui. Allora andiamo al capitolo 3. Il Signore è sempre misericordioso, non ci lascia così, ma ci dice al capitolo 3, 7: fin dal tempo dei vostri padri voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Abbiamo letto gli ebrei, perché gli ebrei erano stanchi, avevano abbandonato l'assemblea, certi si erano ritirati e si consideravano: ma non è il momento giusto? Avete il sentimento? No, dobbiamo ritornare a Lui, dobbiamo avvicinarci a Lui, qualunque sia la nostra situazione. Se avessimo più tempo, vedremmo il tabernacolo e vedremmo che il Signore ci incoraggia ad avanzare, non solo ad offrire le offerte qui, ma ad andare fino all'altare dei profumi, dove dei profumi graditi e delle lodi salgono a Dio. Dobbiamo non tirarci indietro, ma avvicinarci a Lui. Lui è tutti questi sacrifici. Sperimentiamolo come l'olocausto, l'offerta di alimenti, come sacrificio di pace, e ringraziamo molto. Anche quando Paolo era in prigione, lodava il Signore e c'era questo profumo di lode che saliva, e questo ha fatto tacere tutti gli angeli e ha aperto le porte della prigione. Concludiamo con Malachia 3:10. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. La Chiesa è la sua casa, la Chiesa. Il Signore ci chiede, ma non ci costringe. Ci dice: non volete portarmi un po' di cibo? Vengo in casa mia e trovo bestie cieche, zoppe. Non volete sperimentarmi come queste offerte, come questi sacrifici, portarmele nella mia casa? Allora ci sarà cibo nella mia casa. Se ognuno di noi, voi giovani, meno giovani, se ognuno di noi può appoggiarci sul Signore, sperimentarlo come questo sacrifici, se ognuno di noi sperimentiamo questi sacrifici di pace e poi portiamo questi sacrifici alla casa, perché ci sia cibo nella mia casa, poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Non volete metterlo alla prova? E vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. E poi leggete i versetti che seguono e vedrete l'agire di Dio. Dopo questa parola, non è per scoraggiarci, ma per incoraggiarci ad avanzare. Il nostro Padre è un piano meraviglioso. Vuole avere questo tabernacolo della testimonianza e ha fatto di noi questi sacerdoti. Veniamo a Lui e sperimentiamolo come questi sacrifici, e in modo particolare come sacrificio di pace. Lodiamo il Signore pieno di riconoscimento, e se sei pieno di riconoscenza, di ringraziamento, non hai voglia di avere qualcosa contro i fratelli e sorelle. Quando realizzi l'amore del Signore per te, non può impedirti di perdonare a tutti i fratelli e sorelle. Non resisto alla gioia di leggervi ancora in Levitico 5, dove si parla del sacrificio per i peccati. 5:5. riconosciamo le nostre mancanze. 5:5, quando uno di voi si era reso colpevole di queste cose, confesserà il peccato che gli ha commesso. Versetto 7, se non ha mezzi per procurarsi una pecora, porterà al Signore come sacrificio per la colpa, per il peccato che ha commesso, due tortore o due giovani piccioni, uno come sacrificio espiatorio e l'altro come olocausto. Ogni volta ci consacriamo al Signore, ma il più bello, e finisco con questo, è il versetto 11, ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due giovani piccioni, non hai nemmeno due tortore o nemmeno due giovani piccioni, porterà come sua offerta per il peccato che ha commesso la decima parte di un efa di fior di farina, come sacrificio espiatorio, senza mettervi sopra né olio né incenso. Non puoi offrire qualcosa senza olio, ma se tu non li hai, porta un po' di fior di farina anche senza olio, ma finché nel tuo cuore tu ammetti il tuo peccato, allora io l'accetto. E se Dio ha un tale amore per noi, chi sono io per esigere questo pentimento, ravvedimento, questo? Ma se abbiamo visto la misericordia del Signore per noi, saremo gioiosi di perdonare. E questo è celebrare l'offerta di pace. E che capire con riconoscenza che il Signore ha perdonato. Lui è meraviglioso, il nostro Signore. Quando vediamo la misericordia del Signore, non possiamo anche noi essere misericordiosi agli altri? Dobbiamo essere gioiosi dopo questa riunione di perdonarci gli uni gli altri. Se avete ancora qualcosa contro gli altri, perdonate, anche se non si è ravveduto in modo secondo le formule svizzere. Dimenticate, perdonate. Questa è l'offerta di pace, questa è la gloria. Se tra noi c'è un tale apprezzamento per il suo perdono e ci perdoniamo gli uni gli altri, allora ci sarà un profumo gradevole che sale. Ah, e allora non ci sarà nessuna città che sarà troppo dura. Spero che il Signore possa mostrarci qualcosa. Rendo grazie al Signore per questo. Questo è per la tabernacolo della testimonianza. Spero che nessuno sia scoraggiato, ma che si avvicini a Lui e che impari a perdonarci mutualmente, e che vediamo il fratello nuovo, ci incontriamo di nuovo e vediamo i fratelli come se fosse la prima volta, come se non avesse mai fatto niente. E allora il Padre è soddisfatto e l'opera del Signore è compiuta. Lode al Signore. A Lui la gloria.